La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Grandi le musiche di Lalo Schifrin, appunto compositore principalmente specializzato in colonne sonore, musicista che lasciò l'Argentina all'epoca del golpe, così come il suo amico sodale Gato Barbieri, con il quale poi ebbe a che fare anche invitandolo negli Stati Uniti dopo che Gato Barbieri era stato parecchio tempo in Italia. Ma questa è un'altra storia. Noi adesso limitiamoci a raccontare il film, che già è tanta roba, insieme al nostro ospite, il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Bentornato Marcello.
Bentrovato Fabrizio, buongiorno.
Allora, abbiamo un film d'azione, sicuramente un film d'azione, queste musiche lo lasciavano abbastanza facilmente presagire. Di che cosa si parla oggi?
Ma parliamo di un film di culto che poi, diciamo, con gli anni è diventato di culto, perché all'inizio non ha avuto un grande successo né di critica né di pubblico. Comunque, un film di Don Siegel, Chi ucciderà Charlie Varrick, in originale Charlie Varrick, praticamente. È un film sicuramente curioso, comunque uno dei migliori film d'azione noir, perché sono praticamente collegati i due elementi, degli anni 70, che rivisto, diciamo, dopo 50 anni, mantiene in parte il fascino, insomma, che già emanava nel 73, e soprattutto per la splendida interpretazione di Walter Matthau, che indubbiamente, pur essendo un attore
principalmente votato alla commedia,
però molto versatile, ma sicuramente portato più per la commedia che per i ruoli drammatici, ne ha fatti pochini. In questo film c'ha una maschera convincente, interessante, saggia, e anche, insomma, quando occorre drammatica, insomma, estremamente espressiva. Si parla di una rapina, di un piccolo delinquente, un protagonista che mette insieme una banda, tra cui con la moglie, e decide, diciamo, di fare una rapina in un piccolo paese del sud, diciamo, degli Stati Uniti, diciamo, nella zona del New Mexico, e cerca, insomma, prende, c'è una piccola banca, pensa di fare una piccola rapina. La rapina non va bene perché c'è una reazione, ci sono degli spari, la polizia fiuta, soprattutto la moglie era rimasta nella macchina a fare il palo, e si insospettiscono, vedono che la targa era una targa ricercata, quindi intervengono, c'è uno spargimento di sangue, muore un poliziotto, viene ferita gravemente la moglie. La rapina comunque riesce, fuggono tutti quanti, e a un certo punto la moglie muore, praticamente al volante, insomma, della macchina, rimane diciamo, praticamente esanime. Quello che è interessante, già innanzitutto in questa prima parte del film, a parte la qualità dell'azione, il taglio delle inquadrature, insomma, Siegel era un maestro dei film d'azione, insomma, dobbiamo ricordare Contratto per uccidere, che era veramente un film di grande valore, fatto negli anni 60 con Lee Marvin, che era una storia tragica, cupa, insomma, di pentimento, di dolore, di inganno, c'era anche di mezzo una specie di Dark Lady, insomma, quindi un film che era sulla traccia dei grandi noir degli anni 40 e 50. E dobbiamo ricordarlo anche per il suo sodalizio con Clint Eastwood. Clint Eastwood subito lo apprezzò, fecero insieme Ispettore Callaghan, Il caso Scorpio è tuo, che è sicuramente un film che colpisce, a parte dai contenuti che furono giudicati forse in maniera eccessiva allora, quando uscì il film, reazionari, forse il film, insomma, andrebbe valutato in maniera più razionale, se vogliamo. Comunque un film che fece scalpore per la spettacolarità, per la tensione. Questo film fu fatto appunto 2 anni dopo e fu scelto Walter Matthau. Tra l'altro la recitazione di Matthau, che ripeto è quella che qualifica il film, fu molto controversa, cioè nel senso che tra il regista e l'attore principale ci fu tensione. Matthau non apprezzava particolarmente questa figura, diciamo così, di l'ultimo degli indipendenti. Questo riteneva, insomma, che la trama fosse banale, e insomma l'ha abbastanza incalzato. Alla fine sono arrivati anche a delle parziali modifiche di sceneggiatura.
Tra l'altro l'ultimo degli indipendenti è anche lo slogan che riveste la tuta bianca che indossa.
Esatto, sì, che è la tuta di lavoro di questo ex pilota acrobatico che si trova a fare il piccolo delinquente. Però nella sostanza lui voleva fare una vita da delinquente di basso profilo. Improvvisamente si rende conto, dopo la morte della moglie, che tra l'altro è tratteggiata con pochissime, diciamo, immagini dolorose, cioè da questo capisci anche l'intensità, la capacità di Don Siegel di rappresentare il dolore, per esempio, no? Sia di lui che di lei, insomma. E quindi è estremamente essenziale, pochissime immagini, pochissime scene che però ti fanno capire. Lui prende l'anello della moglie, come ricordo, e praticamente, insomma, si capisce il suo dolore in pochissimi tratti, proprio veramente in una piccola pennellata registica. Dopodiché continua la fuga con il complice, diciamo, un giovane, insomma, abbastanza avventuroso e abbastanza sciocco, si ritrovano un malloppo di 750.000 euro, dollari. E dicono, ma insomma, noi eravamo venuti qua per poche decine, diciamo, di migliaia.
Tra l'altro, poi sentendo i notiziari che raccontano della rapina, si parla di poche migliaia di dollari, insomma,
esatto.
Neanche.
Esatto, invece sì, poche migliaia di dollari, che era una banchetta. E invece questa banchetta riciclava il denaro sporco di un'organizzazione mafiosa, e ovviamente l'organizzazione mafiosa, tramite il suo contabile, una persona apparentemente distinta, poi in realtà spietatissimo, si mette immediatamente alle tracce. Ora, Varrick lo capisce immediatamente, il suo collega invece dice: ma che ci importa, ma ci nascondiamo, faremo in modo di scappare, scappiamo in Messico, ma che ci frega, cioè, no, guarda, non è così semplice, questi ci raggiungono ovunque. E infatti l'amico, diciamo, il suo collega viene, fa una brutta fine, viene raggiunto da un sicario che lo sevizia, e dal momento che non gli dice con precisione dove era Varrick, lo ammazza. Ora, quello che è interessante, insomma, in questo film è la descrizione di un'America secondaria, no? Di un'America. All'inizio c'è una bellissima scena che, in cui si descrive come la mattina, l'alba, in cui una comunità si sveglia, no? In cui cominciano a sentirsi i movimenti così delle persone, si cominciano a vedere i cani che abbaiano, gli uccelli che cominciano, insomma, a muoversi una mattina, no? E lui vuole descrivere questa vita di provincia, quindi con pochi tratti, descrive in maniera mirabile,
sempre uguale a se stessa, no?
Sempre uguale a se stessa, dove appunto avvengono però pure i fatti di sangue più tremendi che mai ti aspetteresti, insomma, che mai riteresti possibili. E ovviamente con la sua, col suo cinismo, la sua ironia, Mattau riesce, Varrick riesce alla fine a cavarsela dopo uno spettacolare duello in cui, dando appuntamento al mafioso per appunto dire, per dirgli che
per restituisce
il denaro, sì, purché venga da solo e non si porti il sicario, lui con l'elicottero si rende conto che il sicario è nascosto a 300 metri pronto a intervenire con la macchina per farlo fuori, ovviamente, con insomma, in scena una specie, insomma, di così di lotta acrobatica con questo, diciamo, elicottero, poi cade.
È un aereo da turismo.
Ma sì, un piccolo aereo da turismo.
Tra l'altro, sì, io a mia memoria non ho mai visto in altri film un inseguimento tra un'automobile ed un aeroplano,
sì,
che è molto divertente.
Sì. Ti rimane impresso anche dopo tanti anni. Ricordavo questo finale spettacolare nel deserto, no? E a un certo punto cade questo piccolo aereo, insomma, da turismo.
E lui ne provoca il ribaltamento praticamente.
Sì, lui era un pilota acrobatico, quindi lui praticamente con un'abilissima manovra fa finta di cadere, sembra in fin di vita, quello si avvicina e lui praticamente con uno stratagemma riesce proprio a mandarlo a prendere i soldi, dice che stanno nella macchina parcheggiata
portabagagli,
lì, dal portabagagli, e lo fa esplodere praticamente, quindi se ne libera sostanzialmente.
Tra l'altro non so se te ce l'hai presente, c'è una scena abbastanza esilarante di Walter Matthau che si rivolge ad un emporio, i tipici empori delle province statunitensi, dove lui compra tutto l'occorrente, l'esplosivo, la miccia, eccetera, eccetera. E il negoziante, mentre gli sta facendo il conto, gli chiede se vuole una busta, un pacchetto, eccetera, eccetera. Sembra quasi paradossale, come se stesse comprando una scatola di cioccolatini. E con il sorriso sulle labbra dice: ma posso chiederle che cosa ha intenzione di farne? E lui fa: sì, certo che può chiedermelo, prende e se ne va. Cioè, che praticamente ti dici: certo che me lo puoi chiedere, però non è detto che io ti debba rispondere.
Infatti, appunto, esatto. E così sornione, consapevole del rischio che correva, consapevole del fatto, intelligente e scaltro, e se la cava.
Lucido, però
alla fine qual è la morale del film? Anche amara, no? Lui si salva, lui riesce al suo intento, si trova totalmente solo, cioè prende e va via.
Certo, lui rimane, non si sa dove andrà, non si sa che
chissà
succederà.
Dove andrà, cavaliere solitario, l'ultimo degli indipendenti, come più volte dice, e insomma uno spirito anascoide, beffardo, diciamo, per esempio Clint Eastwood era stato chiamato per la parte, però dice: no, un eroe senza redenzione non mi piace.
Sì, serviva un personaggio un pochettino più sfaccettato.
Sì. Poi, diciamo, fu chiamato Donald Sutherland, stesso motivo, no, è un eroe negativo, non mi piace. E quindi alla fine fu scelto Mattau, che accettò, ripeto, con molte critiche, cioè fu un rapporto abbastanza burrascoso col regista, tutte e due personalità molto forti, però alla fine è venuto un piccolo capolavoro, diciamo, nel suo genere, no, pure chiaramente un film che comunque è diventato un cult della storia, diciamo, del noir americano, del cinema d'azione. Siegel, ripeto, è il regista che ha fatto sempre questi film d'azione, però con uno sfondo malinconico, uno sfondo sociale, quando non addirittura tragico, come nel caso appunto di Contratto per uccidere.
Tra l'altro, quindi, è stato, se non ricordo male, anche il regista di un piccolo capolavoro della fantascienza degli anni 50, che era L'invasione degli ultracorpi.
Quello fu il film che di fatto lo lanciò, anche se inizialmente non ebbe quel successo, diciamo, che poi meritava questo film. Quello è veramente un piccolo capolavoro nel 1956,
in piena epoca
di guerra atomica, di maccattismo, e comunque, insomma, era un film in certo senso politico, cioè questi baccelli privi di coscienza che invadevano la terra, diciamo, per Siegel, insomma, potevano essere, insomma, la dittatura comunista che
incombeva, sì, sì.
Esatto, che incombeva, insomma, la minaccia sovietica, per così dire.
Certo.
Comunque un film bellissimo, un film che andrebbe rivisto e che ha avuto vari remake,
certo.
Quello perché ha avuto, diciamo, un remake con Elliot Gould, mi pare alla fine degli anni 70, e poi anche un remake, diciamo, all'inizio degli anni 2000, se non vado errato, Invasion. Quindi,
comunque, sicuramente il sodalizio con Clint Eastwood è uno dei fili conduttori della sua carriera, al punto che ho letto che quando Clint Eastwood vinse il premio Oscar, lui ovviamente lo dedicò ai suoi due mentori, cioè Don Siegel, sì, e lo stesso Sergio Leone, ovviamente, insomma.
Sì, tra l'altro bisogna considerare che Eastwood non è che ci fece solo Scorpio. Per esempio, La notte brava del soldato Jonathan era un film sconvolgente con Clint Eastwood. E
beh, poi ci fece anche Fuga da Alcatraz, insomma, di film.
Nel corso degli anni fece pure L'ottimo Fuga da Alcatraz, però che era un film più tradizionale, no? Quello invece, La notte brava del soldato Jonathan, che se non vado errato del 71, e che forse abbiamo omesso, era un film che bisognava, insomma, a parte commentare, ma era un film veramente inquietante. Era la storia di un soldato sudista che finiva ospite in una specie, diciamo, di prigione dorata in mano ad alcune donne che se lo contendevano, alla fine lo facevano a pezzi, insomma, letteralmente. Quindi è un film veramente inquietante, ma un film che era considerato già allora di grande qualità. Siegel è un regista straordinario, è un regista che d'azione, che parla però anche, diciamo, della società americana, di come era, dell'impulso, insomma, ad acquisire il denaro, ad acquisire il successo, insomma, era uno che lo vedeva già allora. Lo stesso Varrick, in fondo, no? Anche se non voleva, tutto sommato, quel successo, diciamo, economico, lui si sarebbe accontentato di molto poco, no? Però alla fine decide di difendere la sua scelta, insomma, praticamente l'idea dell'americano, l'ultimo degli indipendenti, che da solo comunque affronta tanti problemi, tante avversità, e l'individualista che riesce selvaggiamente a costruire la propria esistenza. Insomma,
e a caro prezzo, tra l'altro.
A caro prezzo, per dire.
Comunque, l'inizio del film, nell'inizio del film che tu hai citato proprio, sì, come molto significativo, si perde qualche minuto prima di capire l'epoca in cui è ambientata la vicenda.
Sì,
cioè,
sì.
C'è volutamente un inizio che potrebbe essere quello di un qualsiasi film western, perché lui fa una fotografia abbastanza atemporale di quello che è la provincia americana, quindi, se vogliamo, ci introduce in poche battute, in poche inquadrature, già una parte del tema del film, cioè l'ambientazione.
Ci fa già intuire che cosa ci vorrà dire, no? Che,
certo,
in qualche modo, che cosa ci vuole? Ci vuole descrivere questa America
che praticamente il Far West non è mai finito, praticamente.
In cui, appunto, stavo dicendo, appunto, che questa America del post Far West, in cui lo spirito è rimasto quello, in cui lo sceriffo si insospettisce perché vede la macchina di un forestiero, si insospettisce giustamente tra l'altro, e dove insomma c'è questo eroe negativo che però riesce anche simpatico, perché la figura di Varrick non è una figura respingente, è la figura dell'avidissimo suo amico, no? Che fa una brutta fine. Lui
così come avidissimo. Anche quella del diciamo del responsabile della banca che comunque riceveva, sì, il denaro, no?
Sì, sì.
Che tra l'altro non so se ti ricordi, siccome c'ha proprio una faccia da antipatico, mi è rimasta, sì, impressa perché anni dopo impersonificherà il rettore del Faber College nel famosissimo ed indimenticabile Animal House. Praticamente è il,
sì,
bersaglio, sì, della Delta House.
Non lo ricordavo questo, sì, sì.
Insomma, praticamente è il bersaglio di John Belushi e di tutta la sua gang che appunto, sì, vogliono, sì, boicottare la parata di fine anno del college, eccetera, eccetera.
Certo.
C'è questa faccia di lui così imperturbabile, così odioso, che si ripete così,
sì,
come,
sì,
c'è,
sì,
in questo film, insomma.
Sì,
adesso,
sì,
non ricordo,
sì,
come si chiama, comunque è un caratterista abbastanza riconoscibile.
Bene, bene, sì, sì, infatti, indubbiamente, sì, anche se c'è pochi tratti, ma comunque è un caratterista riconoscibile, come pure il suo collega complice, no? Joe Dombeger, che viene in qualche modo poi, per esempio, utilizzato addirittura nell'ultimo Buscadero, insomma, da Peckinpah, per dire, insomma, no? Cioè, quindi anche pur essendo un comprimario, un attore non importante, che comunque avrà poi un suo percorso nel film d'azione.
Io torno a sottolineare anche quanto poi la riuscita di un film può essere esaltata o in qualche maniera attutita anche dal commento sonoro. In questo caso la musica,
sì,
di Lalo Schifrin, secondo me, è particolarmente azzeccata. Non lo scopriamo, insomma, è un vincitore di 4 Grammy Award e di, credo, anche qualche Oscar per le musiche, insomma, quindi sono particolarmente adatte perché è uno specialista dei film di azione, insomma.
Assolutamente sì, certo.
E quindi è un valore aggiunto ad una pellicola,
è un valore
che
aggiunto, sì,
sicuramente,
sì,
sarebbe stata in un caso importante.
Sì, si tratta insomma di questi film, ripeto, c'era una tradizione dietro, e lui si è studiato tutto il noir americano degli anni 50-60 e degli anni anche 40, insomma, si vede benissimo, anche se è un film a colori, si vede benissimo che ha imparato quella tradizione e poi la porta alle estreme conseguenze.
Anche per la scelta dell'inquadratura è sempre molto particolare,
sì,
non c'è mai un'inquadratura banale.
No, non c'è mai un'inquadratura banale, ci sono anche delle caratterizzazioni brevissime, tipo la vecchina che abita vicino alla roulette,
sì, sì,
no, la dirimpettaglia, che dice, beh, potevate chiedere a me se lo cercate, sta in giro perché cerca la moglie.
Impicciona,
sì,
pettegola. Che poi vede maniaci da tutte le parti, ma non vederebbe,
sì,
l'ora di farsi un pochettino ripassare dal primo.
Sì, 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 infatti. E comunque, insomma, è un film acuto, un film d'azione, spettacolare, diciamo, per quello che serve, un ritratto amaro, no? Ma sicuramente profondo, dell'America di quegli anni, insomma.
Io vorrei però per un attimo tornare al concetto che tu hai espresso riguardante i sentimenti, il dolore, eccetera, eccetera, perché se è verissimo che lui con poche inquadrature riesce a rendere bene il senso di vuoto, di sgomento che per un attimo attanaglia il protagonista quando vede morirsi la moglie sotto gli,
sì,
occhi e tra le braccia, è anche vero però che con un come dire, un repentino passaggio, lui sbrigativamente a un certo punto, forse con una buona dose di cinismo mescolata a una dose anche di senso pratico, è costretto a lasciarsi alle spalle tutta la nostalgia e tutti i ricordi, perché ovviamente è incalzante,
sì, perché si rende subito conto che comunque al suo cuore dei pericoli mortali.
Quindi c'è questo contrasto,
quindi,
tra dei sentimenti,
sì, certo,
appena accennati ma molto profondi,
sì, sì,
e la necessità,
certo,
di doversene, diciamo, sì, sbarazzare
sopra.
E in questo secondo me è perfetto proprio Walter Matthau, perché c'ha quello,
sì,
sguardo,
sì,
così sornione, così anche,
sì,
disincantato,
sì,
che molto più di tante parole riesce a descrivere i sentimenti,
sì, sì,
che
con
sta
la sua
provando.
Mimica, con,
certo,
la sua mimica, insomma. E sicuramente è un grande attore, poi lo sappiamo, sicuramente, insomma, va valutato soprattutto per le grandi commedie che ha fatto, non tutte, secondo me, riuscite bene, però insomma, in questo caso, nonostante che sia un attore appunto non drammatico, ci regala una parte drammatica molto ben riuscita, insomma, e quindi onore al merito. È un film, insomma, comunque che va ricordato, se non è un film perfetto, no, assolutamente no. Ci sono comunque, anche se i cali di tensione sono rari, non è un film perfetto, insomma, è un film che, per esempio, non so, Contratto per uccidere, appunto, tanto per intendere, è un film che, insomma, forse ebbe più successo di quello. Era un film in cui il senso del tragico era molto più presente, dell'inganno, ed era un film, forse Lee Marvin addirittura gli dava quel tono in più di drammaticità, così dico, in un certo senso era figlio dei noir proprio degli anni 40-50, dove il senso del destino c'è proprio sempre, era film impregnato di quella ideologia, insomma, degli anni 40-50 del noir americano, che era visto come innanzitutto il gangster o comunque sia l'attività criminosa volgeva verso un destino, il più delle volte un destino beffardo, e lui, insomma, era sicuramente uno che seguiva quelle tracce. Questo film è più scanzonato, se vogliamo, da una parte, ed è forse un po' più superficiale, però sicuramente è un film di valore, insomma, è un film sicuramente che vale la pena di vedere e di rivedere dopo tanti anni, insomma, mantiene il suo fascino.
Sì, indubbiamente la cosa più importante è questa, cioè che un film così tipicamente di genere, quindi con tutte le, con tutti i rischi che le caratteristiche predominanti fossero in qualche maniera facilmente ritrovabili in tante altre pellicole, insomma, che teoricamente aveva tutti gli elementi per essere un film qualsiasi.
Invece, cioè, è un film che ricordo,
che lascia il segno.
Che lascia il segno, perché è un film di quegli anni che io ricordavo molto bene, e ricordo che mi colpì allora, e senza che avessi poi particolarmente letto recensioni che mi avessero indotto, insomma, un approfondimento. È un film che ti rimane.
Anzi, se vogliamo dirla tutta, soprattutto da questa parte dell'oceano, in cui gli anni 70 furono particolarmente caratterizzati da una critica abbastanza severa nei confronti di, diciamo, della cultura tradizionale americana.
Sì, della American Way of Life.
Un Dan Siegel veniva facilmente etichettato come, diciamo, fascista, per essere un po' generici. Sì, e quindi, insomma, anzi, in quegli anni era più apprezzato dal generone, insomma, cioè dal pubblico. Sì. Insomma, che affolla le sale più che altro per evasione o per divertimento, pura evasione. Per...
Anche se, per esempio, Clint Eastwood, che fu assimilato per i Callaghan all'ideologia fascista, e fece un film, adesso non ricordo bene quale, però non era di Siegel, mi sembra di Woody Van Orden, non mi ricordo adesso se era Woody Van Orden. Comunque, insomma, un altro film di cui una della saga, diciamo, in cui, tanto per così chiarire la sua posizione, lui veniva contattato da una banda di poliziotti che avevano deciso di fare i giustizieri della notte, e dicevano, si avvicinavano a questo, lo ricordo bene, è un'immagine anche suggestiva, veniva accostato in un grande garage, in cui diceva, tu devi essere dei nostri, perché tu c'hai i modi spicci, sei uno che insomma, che tutto sommato delle leggi te ne freghi, o comunque, insomma, le sfidi il più possibile, sei naturalmente legato a noi. E lui gli rispondeva, Serafico, quindi, io sono dalla parte della legge e soprattutto della Costituzione americana, voi siete fuori, quindi andatene per conto vostro, non vi conosco neanche.
Beh, ma infatti, se vogliamo, anche il titolo stesso, il sottotitolo di questo film, The Last of Independence, che penso che in questo ci si riconosca abbastanza anche lo stesso Don Siegel, è come se fosse un suo...
Sì, infatti non si tratta di un uomo che aveva un'ideologia reazionaria, era semplicemente uno che voleva descrivere una parte del modo di vita dell'America, il lato selvaggio, il lato appunto della continuazione del Far West, e che vedeva anche nella provincia americana, insomma, così in certo senso il mantenimento di certi valori che erano stati quelli propri, insomma, dell'etica del western,
dei pionieri, comunque, diciamo.
Sì, l'ideologia, diciamo, dell'avventura,
della frontiera.
Della frontiera, ma anche di un onore di fondo.
Certo,
di
certo.
Di una onestà di fondo, insomma, anche se si parla di fuorilegge, no? Cioè di una coerenza di fondo, insomma, ecco. Quindi è interessante, soprattutto per tutta una serie, certo, è un film molto americano.
Sì, sì, ma nel senso forse anche più alto del termine, insomma.
Sì, sì,
in quegli anni spesso dire americano si rischiava di dire un film conservatore, reazionario.
No, erano film che comunque sia, Siegel non è mai stato un esegeta della nuova Hollywood, però era nel solco. A modo suo, in modo appunto proprio totalmente indipendente.
Beh,
però,
basti pensare alla scelta di un Walter Matthau, che era completamente spiazzante come ruolo,
sì.
Insomma, è già dimostra di voler andare,
sì,
un po' controcorrente, no?
Assolutamente sì, anche perché era un eroe che, diciamo, non era un eroe positivo, neanche un eroe negativo a tutto tondo, però era un eroe che alla fine non aveva una redenzione, insomma.
No, e tra l'altro, insomma,
continuerà a fare questa vita.
E oltretutto era proprio un perfetto, normalissimo cittadino, non era né aitante, né atletico.
No,
né...
un normalissimo cittadino, l'unica caratteristica era
molto
che
intelligente,
era un pilota appunto di
valore,
di acrobatico, e che utilizzava queste sue conoscenze per la sua seconda vita, insomma, ecco.
Allora, caro Marcello, 14:35, noi ormai siamo calibrati, abbiamo la,
sì,
durata di questa trasmissione, ce l'abbiamo quasi nei polpastrelli, il cronometro nel cervello, quindi ti ringrazio per l'estrema sintesi con la quale riesci ad essere comunque esaustivo. Ricordiamo che stiamo su radiocittaperta.it all'interno della Bottega del Forno, programma che si occupa di produzioni artistiche del 1973, perlomeno fino alla fine del 2023, e che prevede al proprio interno una rubrica Visti in prima visione, curata da Marcello Gerardi, esperto cinefilo, che oggi ci ha raccontato questo film di azione di Don Siegel, Chi ucciderà Charlie Varrick. E a questo punto la nostra rubrica prevede due passaggi obbligati. Il primo, legato proprio al nome della rubrica Visti in prima visione, ci porta a chiedere a Marcello Gerardi in quale sala cinematografica della nostra città di Roma ebbe l'opportunità di vedere questo film all'epoca della proiezione in prima visione.
Benissimo, ma diciamo che la sala in cui lo vedo la ricordo benissimo, proprio il Cinema Augustus.
Augustus era una specie di,
sì,
tua seconda casa, cioè,
sì,
avevi,
sì,
proprio,
sì,
io penso che avevi una casella postale lì, esattamente.
Anche perché è molto raggiungibile da casa mia,
beh, sì, era
facile.
Era una delle sale di riferimento,
di riferimento
del centro storico, certo.
Ma anche perché era molto bello lo schermo.
Sì, lo ricordo. Insomma, poi un film, sì, del genere merita, perché ha tutti questi inseguimenti, queste scene con gli ampi spazi tipici del sud degli Stati Uniti. Qui siamo nel New Mexico. Tre cruces, praticamente tre croce, ovviamente come spesso accade alle cittadine di frontiera con il Messico, il nome era in spagnolo. La seconda parte, diciamo, il secondo passaggio obbligato che ci porta proprio alle conclusioni della nostra rubrica è un giudizio in stellette da 0 a 5, appunto compresi i mezzi voti, che Marcello prende in prestito dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma io darei senz'altro un 3,5.
Confermo, approvo, diciamo, sì, è diventata Cassazione. Un ottimo noir, thriller, insomma, un ottimo action movie da vedere,
sì,
comunque io me lo immagino anche con
vedere,
un,
sì,
bel secchiello di popcorn ben fatto, ancora
sì,
caldo.
Vale.
Benissimo, allora abbiamo esaltato, come già detto, le qualità di questo film, che passano anche attraverso la colonna sonora di Lalo Schifrin, compositore argentino trapiantato negli Stati Uniti all'epoca della dittatura, anzi delle dittature che invadivano il Sud America. E quindi ci salutiamo ringraziando Marcello e dandogli appuntamento alla prossima settimana per un nuovo film. Ci congediamo con un secondo estratto da Charlie Varrick, la colonna sonora. Il titolo del brano è quanto mai esplicito, è Bank Robbery, rapina, sì, di banca. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.